Dialogo tra un musulmano e un cristiano. Dottor Hassan Baagil. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, colui che dona misericordia.
Sono grato ad Allah per aver letto il manoscritto di questo libro, in grado di aprire gli occhi, e che mi sia stato chiesto di scrivere un'introduzione. Chiunque sia interessato al confronto tra le religioni vi troverà molte sorprese che sfidano quelle che una volta si credeva fossero verità assolute. Questo lavoro del dottor Hassan Baagi riflette i suoi meticolosi e appassionati sforzi per presentare le sue scoperte in modo chiaro, preciso e conciso. Come risultato dei suoi studi riguardo il cristianesimo e la Bibbia, durante un periodo di ben 4 anni, il dottor Baagi, un devoto musulmano, ha imparato non solo che i cristiani differiscono molto tra loro anche nella dottrina di base, Trinità, Divinità di Gesù, eccetera, ma anche che essi non sanno che la dottrina della Chiesa contraddice la Bibbia moltissime volte e che persino la Bibbia è in contraddizione con se stessa. Le sue conversazioni con cristiani sia del clero che laici durante i suoi studi gli hanno fornito lo spunto per questo libro. Il lettore sarà sorpreso di sapere che nella Bibbia Gesù, pace su di lui, non dichiarò mai di essere Dio, che Gesù non morì sulla croce, che i miracoli compiuti da Gesù furono compiuti anche da molti altri profeti e anche da non credenti, e che Gesù stesso profetizzò l'avvento del profeta Muhammad, pace e benedizioni di Allah su di lui. Questo e molto altro è contenuto in molti passaggi delle scritture bibliche. La domanda che ovviamente ci si pone dopo aver constatato simili contraddizioni è: la Bibbia è parola di Dio? Gli sforzi compiuti dal dottor Baagi non intendono deridere i cristiani, né deridere la figura di Gesù e i suoi insegnamenti. Che Allah ci preservi da ciò. L'intento è ovviamente quello di indicare che la falsità, le false rappresentazioni, le bugie contro Allah e i suoi profeti sono di per sé ridicole e sono la base del non credere. Il dialogo tra un musulmano e un cristiano espone inoltre chiaramente il punto di vista islamico in tali questioni e mostra come il Corano, rivelato al profeta Muhammad, pace e benedizioni di Allah su di lui, circa 600 anni dopo la vita terrena di Gesù, pace su di lui, corregga gli errori interpolati al messaggio che Gesù stesso portò. Questo libro desidera essere un punto di incontro tra musulmani e cristiani, dando particolare risalto ai dialoghi tra le due fedi. Se Dio vorrà, questo libro potrà essere un supporto effettivo per i musulmani nei nostri sforzi nell'invitare i cristiani ad avvicinarsi all'Islam. In più, i cristiani potranno essere maggiormente consapevoli di ciò che dice la Bibbia e di ciò che furono gli intenti di Gesù, pace su di lui. In conclusione, noi musulmani speriamo che i non musulmani accettino la verità, professino l'unicità di Allah e dichiarino che Muhammad è il suo servo e messaggero. Che Allah ricompensi dottor Baagi per i suoi sforzi nel disperdere le tenebre dell'ignoranza. Che Allah dia pace a tutti noi. Muhammad Nubi. Avvertenza. Sono un americano educato fin dalla fanciullezza nel credo cristiano. Fino al momento in cui cominciai a porre domande al mio animo riguardo a Dio, cioè Allah, avevo sempre dato per scontate moltissime importanti questioni. Dopo diverse discussioni e dopo aver letto e riletto il manoscritto di questo libro, abbandonai la versione della Bibbia di Re Giacomo. Alla fine annunciai pubblicamente la mia shahada, testimonianza di fede, prima in inglese e poi in arabo. Testimonio che non vi è altra divinità eccetto Allah, che la sua qualità divina è incondivisa e che Muhammad è suo servo e messaggero. Attraverso questa basilare e semplice testimonianza, credo che molte persone si sottometteranno ad Allah con cuore sincero. Spero che questo libro breve e di facile lettura sia prorogato in tutto il mondo e attragga molti di coloro che stanno cercando la vera fede, in cui le loro menti possano trovare riposo e soddisfazione. Rog R. Jones. Nota dell'autore. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, colui che dona misericordia. Questo libro è stato scritto come risultato dei miei dialoghi con cristiani, sia del clero sia laici. Le discussioni sono state oneste, piacevoli, amichevoli e costruttive, senza alcuna sottile intenzione di ferire i sentimenti religiosi di nessun cristiano. Questo libro intende essere provocatorio e di confronto per la cristianità. Spero risulti utile agli studenti di religioni comparate e a tutti coloro che cercano la verità. Dottor Hassan Bagil, gennaio 1984. Traduzione a cura della sorella Dhatun Nurain. Che Allah la ricompensi.
Parte prima, capitolo 1.
Il primo contatto tra un cristiano e un musulmano. Perché sono sorte negli ultimi decenni discussioni tra cristiani e musulmani riguardo alle loro dottrine?
Penso perché entrambi abbiamo molte cose in comune. Noi crediamo in un solo creatore che ha inviato molti profeti e crediamo che Gesù, pace su di lui, sia il Messia e Verbo di Dio, cose queste che sono negate dagli ebrei. Il Corano dice, Corano 3, Al-Imran 45.
O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da Lui proveniente. Il suo nome è il Messia, Gesù, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini ad Allah.
I dialoghi sono iniziati ovunque, in Europa, Canada, Stati Uniti e Australia. Perfino in Vaticano ci sono stati confronti tra teologi del Vaticano e studiosi musulmani dell'Egitto, a Roma nel 1974, al Cairo nel 1974 e nel 1978, e tra teologi cattolici e studiosi musulmani dell'Arabia Saudita a Roma nel 1974. Molti dialoghi si sono aperti a Colombo e i musulmani sono regolarmente invitati anche nelle chiese per discutere dell'Islam.
Se il cristianesimo è presente da quasi 2000 anni e l'Islam da più di 1400 anni, perché queste discussioni non sono avvenute secoli fa?
Negli ultimi 300-400 anni molti paesi asiatici ed africani, dominati da musulmani, furono colonizzati dall'Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Spagna e Portogallo. Molti coloni e missionari cristiani cercarono di convertire più musulmani che poterono, con ogni mezzo possibile, ad esempio concedendo loro cure mediche, vestiti, cibo, lavoro per i poveri, ma solo pochi si convertirono. Alcuni si convertirono al cristianesimo, poiché avevano l'errata convinzione che il cristianesimo avrebbe portato loro progresso e civilizzazione. Si sbagliavano, dato che questo progresso fu conseguito in Europa solo dopo la separazione dei poteri dello Stato e della Chiesa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti musulmani dai paesi asiatici ed africani iniziarono ad emigrare nei paesi occidentali, come lavoratori e professionisti, cosa questa che li mise maggiormente in contatto con i cristiani. Inoltre, gli studenti musulmani erano attivi nel proporre l'Islam in Occidente.
Vede altre ragioni per cui si organizzano molti dialoghi oggigiorno?
Penso che il divario tra i due gruppi si stia stringendo con la crescente apertura all'Islam da parte dei cristiani. Ciascuno è più tollerante ed entrambi competono nella ricerca di proseliti da convertire. Ricordo ancora un insegnante cristiano che diceva: «Maometto l'impostore, l'illuso, l'epilettico. Ora solo pochi scrittori raffigurano l'Islam in maniera così ostile. Noi musulmani siamo più vicini ai cristiani che agli ebrei e ai miscredenti, come il Corano profetizzò, Corano V, Al-Ma'ida 82».
Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti. E troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono: «In verità siamo nazareni, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia».
Alcune sette cristiane stanno solo ora facendo enormi progressi, riconoscendo per la prima volta nella storia che Muhammad discende da Ismaele attraverso il suo secondo figlio Kedar. Il Davis Dictionary of the Bible, del 1980, stampato col contributo del Ministero per l'Educazione Cristiana della Chiesa Presbiteriana in America, scrive sotto la parola Kedar. Genesi 25:13.
Una tribù che discende da Ismaele, e dalla loro tribù, infine, discende Muhammad.
La International Standard Bible Encyclopedia cita la seguente affermazione di A.S. Fulton.
Delle tribù di Ismailiti, la tribù Kedar deve essere stata una delle più importanti, e di conseguenza nei tempi successivi il nome fu applicato a tutte le selvagge tribù del deserto. È attraverso Kedar, in arabo Kaidar, che gli esperti di genealogia musulmani tracciano la discendenza di Muhammad da Ismaele.
Anche lo Smith Bible Dictionary riporta questa nota. Genesi 25:13.
Kedar, secondo figlio di Ismaele. Muhammad tracciò il suo legame genealogico con Abramo attraverso la famosa tribù dei Quarashiiti, che sorse da Kedar. Gli arabi dell'Hijaz sono chiamati Bani Harb, uomini della guerra, e sono ismailiti in quanto alle origini.
Pelgave dice:
la loro lingua è ancora oggi come identica a quando fu scritto il Corano, 610 d.C., essendo rimasta incorrotta per più di 1200 anni.
Il più grande patrimonio portato dagli immigrati musulmani nell'area occidentale non è la loro manodopera, bensì l'Islam che proprio lì sta mettendo radici. Si stanno costruendo molte moschee e centri islamici e molti occidentali stanno ritornando all'Islam. Preferisco la parola ritorno a conversione, poiché tutti quanti sono nati nella sottomissione ad Allah, gloria a Lui l'Altissimo, cioè nell'Islam. Questa è la natura di ogni neonato. I genitori o la comunità lo convertono poi al giudaismo, al cristianesimo e ad altri culti o all'ateismo. È inoltre provato che l'Islam non si sta propagando con la spada, ma semplicemente con la propaganda di un singolo individuo o di un gruppo di musulmani. Noi non abbiamo missionari specializzati come nelle missioni cristiane. Dal 1934 al 1974 la popolazione mondiale è aumentata del 136%. Durante questo stesso periodo il numero di cristiani è cresciuto del 47%, mentre quello dei musulmani del 235%. Fonte: Reader's Digest Almanac and the Yearbook del 1983.
Se le tre religioni, ebraismo, cristianesimo e islam, dicono di provenire dallo stesso ed unico creatore, perché differiscono tra loro?
Tutti i profeti da Adamo, pace su di lui, a Muhammad, pace e benedizioni di Allah su di lui, furono inviati con il medesimo messaggio, cioè la totale sottomissione da parte degli uomini ad Allah. Questa sottomissione in arabo si chiama Islam. Islam, inoltre, significa pace, pace tra il creatore e le sue creature. Al contrario di giudaismo o cristianesimo, il nome Islam è stato dato da Allah, il creatore stesso, come menzionato nel Corano. Corano 5, Al-Ma'idah 3.
Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam.
Né il nome giudaismo né cristianesimo si trovano nella Bibbia e neppure nel dizionario biblico. Nessun profeta israelita nominò la parola giudaismo. Gesù non dichiarò mai di stabilire il cristianesimo sulla terra e non chiamò mai se stesso un cristiano. La parola cristianesimo è nominata solo 3 volte nel Nuovo Testamento e per la prima volta fu usata da pagani ed ebrei di Antiochia nel 43 d.C., molto tempo dopo che Gesù lasciò questa terra. Leggete in Atti 11:26.
E i discepoli furono chiamati cristiani per primi in Antiochia.
Più tardi re Agrippa II viene ricordato per aver detto in Atti 26:28.
Poi Agrippa disse a Paolo: persino tu vuoi persuadermi ad essere un cristiano.
Quindi il nome cristiano fu dato dai nemici più che dagli amici del clero di Gesù, ed infine da Pietro nelle sue lettere, confortando i credenti in 1 Pietro 4:16.
Ma se uno soffre come un cristiano, non si vergogni, canti invece gloria a Dio per questo nome.
La prima persona ad essere stata chiamata musulmana non fu Muhammad, bensì Abramo, che si sottomise totalmente ad Allah. Ma l'Islam, come modo di vita, fu rivelato ad altri profeti, ancor prima che ad Abramo, come Adamo e Noè, pace su di loro. Infine l'Islam diventò il modo di vita, voluto da Allah, per tutta l'umanità.
Come potrebbe essere stato Abramo un musulmano? È noto come giudeo. Col termine giudeo si intende in senso anche religioso, mentre col termine ebreo si intende in senso di appartenenza tribale originaria.
Un giudeo? Chi le ha detto questo?
Noi l'abbiamo sempre pensato, e deve essere confermato anche nella Bibbia.
Puoi mostrarmi nella Bibbia dove si dica che egli era un giudeo? Se non lo trova, posso aiutarla. Legga Genesi 11:31.
Poi Terà prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio. E uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Darran e vi si stabilirono.
Quindi Abramo, che nacque ad Ur dei Caldei, non poteva essere un giudeo. Primo, non poteva essere nato giudeo, perché Ur si trova in Mesopotamia, che attualmente corrisponde all'Iraq. Era più un arabo che un giudeo. Secondo, il nome giudeo venne usato dopo l'esistenza di Giuda, il grande pronipote di Abramo. Legga anche Genesi 12, 4 e 5.
Abram aveva 75 anni quando lasciò Aran e si incamminarono verso il paese di Canaan.
Quindi Abramo emigrò a Canaan all'età di 75 anni e la Bibbia dice chiaramente che egli era là uno straniero. In Genesi 17, 8.
Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. Sarò il vostro Dio.
Ora legga Genesi 14, 13.
Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo.
Come potete dire che Abramo era un giudeo se la Bibbia stessa lo chiama ebreo, che significa un uomo proveniente dall'altra parte dell'Eufrate, oppure appartenente ad Eber, un discendente di Shem? Legga ora in Genesi 32:28 cosa avvenne al nome di Giacobbe dopo la lotta con un angelo.
Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto.
Quindi Abramo era un ebreo, nel senso discendente da Eber. I discendenti di Giacobbe furono israeliti, divisi in 12 tribù. Quindi solo i discendenti di Giuda furono originariamente chiamati giudei. Per sapere chi fu realmente Mosè, legga Esodo 6, 16 e 20.
Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni. Gerson, Kohat e Merari, i figli di Kohat. Amram, e Amram prese in moglie Jochedeb, sua zia, la quale gli partorì Aronne e Mosè.
Quindi Mosè non era un giudeo, perché non era un discendente di Giuda, bensì un levita. Mosè fu il portatore della legge, la Torah, ai figli di Israele.
Come riesci a spiegarlo così chiaramente?
Perché noi usiamo il sublime Corano come criterio. Si può spiegare la Bibbia e correggere i pregiudizi ebraici e cristiani nel contesto del Corano. Esso è l'ultimo libro rivelato, che non è stato mai corrotto o cambiato. I suoi contenuti sono stati garantiti da Allah stesso. Corano 2, Al-Baqarah 2.
Questo è un libro su cui non ci sono dubbi.
Ed anche Corano 15, Al-Hijr 9.
Noi abbiamo fatto scendere il monito e noi ne siamo i custodi.
Questa Ia, versetto, è una garanzia per l'umanità. È un fatto certo che siano passati più di 1400 anni e non una sola parola del Corano sia cambiata, nonostante i miscredenti abbiano fatto tutto il possibile nel tentativo di cambiarlo, i loro sforzi sono falliti miseramente. È scritto nel Corano che Allah è il custode di questo libro e Allah, come aveva promesso, ha custodito il Corano e l'ha preservato puro. Al contrario, tutti gli altri libri sacri, Torah, Salmi, Vangelo, sono stati adulterati con aggiunte, eliminazioni o alterazioni all'originale.
Cosa dice il Corano di Abramo e Mosè?
Nella Surah al-Imran si legge, Corano 3, al-Imran 65.
O gente della scrittura, perché polemizzate a proposito di Abramo, mentre la Torah e il Vangelo sono scesi dopo di lui? Non capite dunque?
E ancora, Corano 3, al-Imran 67.
Abramo non era né giudeo né nazareno, ma puro, credente e musulmano, e non era uno degli associatori.
E nella Surah al-Baqarah leggiamo, Corano 2, al-Baqarah 140.
Vorreste forse sostenere che Abramo e Ismaele, e Isacco e Giacobbe e le tribù, erano giudaizzati o nazareni? Ne sapete forse più di Allah? Chi è peggiore empio di chi nasconde qualcosa che ha ricevuto da Allah? Ma Allah non è incurante di quello che fate.
Di certo essi non potevano essere né giudei né cristiani, dato che il nome giudeo venne dopo Giuda e il nome cristiano venne molto dopo Gesù. Pace su di lui.
È strano sentire il nome di Allah. Perché non usa il termine Dio quando parla nella sua lingua?
Certo, il nome Allah può sembrare strano ai non musulmani, ma questo nome è stato usato da tutti i profeti, da Adamo a Muhammad. Pace e benedizioni di Allah su di loro. Si tratta della contrazione dei termini arabi Allah, cioè il Dio, il Dio. Sopprimendo la lettera L dell'articolo, si ottiene la parola Allah. Secondo la grammatica araba, possiamo avere la forma Allah, che è prossima al nome ebraico che indica il creatore, cioè Eloah. Ma gli ebrei, erroneamente, usano la forma plurale Elohim, che indica più di una divinità. La parola Allah, inoltre, è molto più vicina alla parola aramaica che indica Dio, usata da Gesù, cioè Allah. Quindi, mentre il nome di Allah è strano per i non musulmani, non era affatto strano per tutti i profeti, da Adamo a Muhammad, pace e benedizione di Allah su di loro, i quali professavano tutti lo stesso Islam, cioè la totale sottomissione al Creatore, e la parola Allah indica il nome dell'essere supremo. Il nome non è un soggetto a plurale o a genere, quindi non esiste una cosa come gli Allah o un Allah maschio o femmina, mentre esiste Dei, Dio o Dea. Deriva quindi dall'uso confuso del termine Dio il fatto che molti cristiani considerano Gesù come Dio. Anche la parola creatore genera a volte confusione, tanto che alcuni cristiani sostengono che Gesù creò il mondo. Non solo la parola Allah risulta strana ai non musulmani, ma anche il modo dei musulmani di adorare Allah, compiendo le abluzioni, chinandosi, inginocchiandosi, prostrandosi, digiunando, non era strano per i profeti, pace su tutti loro. Mentre l'abluzione, cioè lavarsi tutto il viso, le braccia, i piedi e inumidire i capelli, prima dell'adorazione, è stata abbandonata dai cristiani moderni. È ancora richiesto ai musulmani, così come lo era per i profeti, come si vede nel seguente passaggio della Bibbia, Esodo 40, 31 e 32.
E Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano le mani e i piedi quando entravano nella tenda del convegno e quando si accostavano all'altare. Essi si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè.
Sebbene Paolo apportò molti cambiamenti agli insegnamenti di Gesù, restò comunque fedele alla pratica dell'abluzione, come si legge negli Atti degli Apostoli, Atti 21, 26.
Allora Paolo, presi quegli uomini, il giorno seguente si purificò con loro ed entrò nel Tempio.
Le donne musulmane compiono la preghiera a capo coperto, così come era scritto anche nella prima lettera ai Corinzi. Prima lettera ai Corinzi 11, 5, 6 e 13.
Al contrario, ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto disonora il suo capo, perché è una medesima cosa che se fosse rasata. Quindi, se una donna non vuole portare il velo, si faccia tagliare anche i capelli. Ma se è vergognoso per una donna farsi tagliare i capelli o farsi rasare, allora che porti il velo. Giudicate voi stessi. È conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata?
L'atto di adorazione dei musulmani, con l'inchinarsi, l'inginocchiarsi e il prostrarsi, e senza calzature, è stato compiuto anche dai profeti precedenti. Salmi 95, 6.
Venite, adoriamo e prostriamoci. Inginocchiamoci al Signore che ci ha fatti.
Giosuè 5, 14.
Allora Giosuè cadde con la faccia a terra e si prostrò in adorazione.
Primo Re 18, 42.
Elia si recò alla cima del Carmelo, gettatosi a terra pose la faccia tra le proprie ginocchia.
Numeri 20, 6.
Essi, Mosè e Aronne, si prostrarono con la loro faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro.
Genesi 17, 3.
Subito Abramo si prostrò col viso a terra e Dio parlò con lui.
Esodo 3, 5 e Atti 7, 33.
E il Signore gli disse a Mosè, sciogli i sandali dei tuoi piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa.
Un cristiano dovrebbe rabbrividire se gli dicessi che il pellegrinaggio Hajj, così come viene compiuto ancora oggi dai musulmani, con la circumambulazione dell'edificio sacro Kaaba alla Mecca, è stato compiuto da molti profeti, perfino da profeti israeliti.
Non ho mai letto del pellegrinaggio o di un edificio sacro nella Bibbia.
Eppure è menzionato chiaramente molte volte, ma i lettori della Bibbia l'hanno trascurato. Genesi 28, 18 e 19.
Giacobbe, sulla strada per Padan Aram, ebbe una visione, ed il mattino seguente costruì una colonna di pietre che chiamò Bet El, cioè la casa del Signore.
Alcuni anni dopo, lo stesso profeta Giacobbe, pace su di lui, ricevette l'ordine di Allah di recarsi a Betel. Giacobbe rimosse tutte le altre divinità prima di recarvisi. Più tardi, anche il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, rimosse gli idoli dalla sacra Kaaba alla Mecca. Genesi 31, 45 e 49.
Un'altra stele, Mizpah, fu costruita da Giacobbe e da suo suocero Laban.
Giudici 11, 29 e 39.
Giacobbe prese una pietra e la eresse come una stele. Poi disse ai suoi parenti, raccogliete pietre. E quelli presero pietre e ne fecero un mucchio. Poi mangiarono là su quel mucchio. Laban lo chiamò Jegar Saaduta, mentre Giacobbe lo chiamò Galeed e anche Mizpah perché disse, il Signore sarà di vedetta tra me e te. Jephthah e Ammon scesero in guerra l'uno contro l'altro.
Giudici 11, 29 e 39.
Jephthah giurò sul Signore presso la Mizpah di Galaad che avrebbe sacrificato la sua unica figlia, sacrificandola al Signore.
Giudici 20, 21.
400.000 guerrieri delle 11 tribù di Israele giurarono per il Signore presso Mizpah di sterminare la tribù di Beniamino.
Primo Samuele 7.
I figli di Israele sotto Samuele giurarono presso Mizpah di distruggere i loro idoli se avessero vinto contro i Filistei.
Primo Samuele 10.
L'intera nazione di Israele si riunì presso Mizpah quando Samuele fu eletto re di Israele.
È evidente pertanto che non è rimasta altra costruzione chiamata Mizpah al mondo, eccetto la più antica nella città santa di Mecca, costruita da Abramo e da suo figlio Ismaele, pace su entrambi, da cui più tardi discese genealogicamente il profeta Muhammad. I musulmani sono veramente i seguaci di tutti i profeti. Posso raccontarle altre cose riguardo ai musulmani e all'Islam, a Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, nella Bibbia. Ma perché conoscere queste cose se lei non sta cercando la verità?
Io sono certo del mio credo di cristiano, ma sono stimolato a conoscere di più di entrambe le religioni. Mi sono a volte sentito preso in giro come cristiano dopo aver letto libri scritti da musulmani.
E questo ha influito sulla sua vita religiosa?
Sì, non vado più in chiesa regolarmente come prima. Ho letto di nascosto libri scritti da musulmani. Ho chiesto ad alcuni musulmani quello che non mi era chiaro, ma non tanto da esserne soddisfatto. Sto cercando una religione accettabile sia spiritualmente che razionalmente. Una che non mi chieda di credere in qualcosa che non posso capire.
Dovrebbe essere così. Apprezzo il suo atteggiamento, ma non c'è permesso di sedurre nessuno. Noi discutiamo l'Islam solo con coloro che vogliono ascoltarci.
Quindi sono libero di scegliere qualsiasi credo io voglia e nessuno mi può obbligare.
Sì, non c'è costrizione nella religione.
Allora, perché i musulmani invitano gli altri ad accettare il loro credo?
Come i cristiani chiedono ai giudei di accettare Gesù come il Messia, così noi musulmani chiediamo ai cristiani e ai giudei e a tutti gli uomini di accettare Muhammad come sigillo dei profeti. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: «Trasmettete il mio messaggio, se anche fosse una sola ayah», versetto del sublime Corano. Anche Isaia disse, Isaia 21, 13.
Messaggio sulla rabbia, letteralmente peso, che significa la responsabilità degli arabi musulmani, ovviamente di tutti i musulmani oggigiorno, di diffondere l'Islam. Isaia disse questo dopo aver avuto una visione di gente che cavalcava asini e gente che cavalcava cammelli.
Giovanni 12, 14 e Matteo 21, 5.
Se vede carovane, pariglie di cavalli, gente che cavalca asini, gente che cavalca cammelli, attenda con molta attenzione.
L'espressione «gente che cavalca asini» si scoprì che si riferiva a Gesù quando entrò a Gerusalemme in groppa ad un asino. Quindi, chi era il cavaliere che guidava la carovana di cammelli? Non potrebbe essere altri che Muhammad, che giunse circa 600 anni dopo l'avvento del Messia. Se questa spiegazione non viene accettata, allora la profezia di Isaia sarebbe tuttora incompiuta.
La sua spiegazione mi spinge a rivedere la Bibbia più attentamente. Vorrei parlare ancora con lei.
Va bene. Le dico anche che se lei avrà successo in questo mondo, non significa che lo avrà anche nell'altro. L'aldilà è molto meglio e più duraturo rispetto a questa vita. La gente sta diventando sempre più materialista, sempre più legata alle cose terrene. Incontriamoci ancora e discutiamo onestamente le nostre differenze senza pregiudizi. L'Islam è basato anche sulla ragione. Lei non deve semplicemente accettare tutto ciò che le si dice. Anche la Bibbia dice, primo, Tessalonicesi 5:21.
Esaminate tutto e ritenete ciò che è buono.
E il profeta Muhammad disse: lasciate ciò che vi crea dubbi per ciò che non vi fa dubitare.
Lei ha citato adesso colui che cavalca cammelli da Isaia ed ha concluso che fosse Muhammad. Il suo avvento è dunque profetizzato nella Bibbia?
Certamente.
Nell'Antico o nel Nuovo Testamento?
In entrambi, ma non può riconoscerlo nella Bibbia fin tanto che lei non crederà nell'unicità di Dio. Intendo dire fin tanto che lei continuerà a credere nella Trinità, nella divinità di Gesù, nella divina figliolanza di Gesù, nel peccato originale e nella dottrina dell'espiazione. Tutte queste dottrine sono state formulate dagli uomini. Gesù profetizzò in Matteo 15:9 che la gente lo avrebbe invano reso oggetto di adorazione e che avrebbero creduto in dottrine formulate dagli uomini. Matteo 15:9.
Invano essi mi prestano culto, insegnando delle dottrine che sono precetti di uomini.